troviamo una tradizione antica che l'hanno un po' abbandonato negli anni più recenti, un piccolo ritiro di preparazione a Natale, una giornata, una mezza giornata, qualche ora di preghiera, di riflessione sulle verità di fede e su quelle che sono anche un po', come dire, dei principi della liturgia. Quindi oggi voglio parlare della liturgia dell'Avvento, della liturgia prima in generale, poi della liturgia dell'Avvento, e quindi quali sono qual è lo spirito, il senso, la mistica della Chiesa nel periodo di Avvento. Faccio riferimento soprattutto a due autori, Cardinal Schuster, grande cardinale di Milano negli anni 50, anzi prima, a cavallo quindi della guerra, lui era benedettino, grande amante della liturgia, e scrisse questo Liber Sacramentorum, diversi tomi che si trova più o meno ancora, è molto interessante, è un buon liturgista con un buono spirito, non modernista, e quindi è un autore che si può consultare con facilità, spiega molto dotto, molto istruito, molto interessante. Un altro classico è Don Granger, evidentemente un altro benedettino, anche lui abate di Solerna in Francia, e ha scritto tante opere liturgiche, in particolare quattro tomi des Institutions liturgiques e la popolarissima edizione quindi dell'Année liturgique, l'anno liturgico. Purtroppo esiste praticamente solo in francese, forse anche in inglese, in italiano esiste qualche riassunto condensato pubblicato negli anni 60 dalle Paoline, però non c'è tutto, proprio un'edizione molto molto limitata. Allora, vorrei cominciare con Cardinal Schuster nella quella che è la formazione dell'anno liturgico, quindi quello che è il calendario romano, no? Noi siamo abituati ormai dopo 20 e più secoli di cristianesimo a celebrare l'anno liturgico con la sua successione, no? Di feste, feste dei santi, feste di Cristo nostro Signore, feste della Madonna, feste degli Apostoli, ma dobbiamo pensare che inizialmente cioè, non era così, che questo anno liturgico, come noi lo conosciamo, si è formato nel corso della storia della Chiesa, e quindi anche il Cardinal Schuster fa un esempio, dice: immaginiamoci un palazzo del Rinascimento, le cui origini magari sono ancora più antiche, un castello medievale, il quale viene abitato e ornato e strutturato, modificato nel corso dei secoli, e quindi vi è, come dire, la parte più antica che rimane, la struttura principale, ma poi vi sono degli, come dire, degli addobbi, delle aggiunte, delle modifiche che sono state fatte, delle finestre che sono aperte, delle cose che vengono spostate, e quindi questo ci dà un po' l'idea di quello che è anche l'anno liturgico e la liturgia cattolica come un insieme certamente armonioso, organico, ma che si è formato nel corso dei secoli. Monsignor Schuster dice: l'annuo ciclo liturgico ha per oggetto essenziale l'adorazione in spirito e verità. Gesù dice alla Samaritana, al Vangelo di San Giovanni, capitolo 4, sono venuto a cercare degli adoratori, dei veri adoratori in spirito e verità. La propiziazione ancora è il ringraziamento verso Dio uno e trino a cagione della sua immensità e della sua bontà. Quindi fine la preghiera, lode, cioè adorazione, lode, propiziazione, rendersi propizio Dio e ringraziare Dio, sono i quattro fini classici della preghiera. E soprattutto la gloria di Dio e la gloria della Santissima Trinità. Tutto il culto cattolico si dirige essenzialmente alla gloria della Santissima Trinità. Questa gloria e questa bontà si manifestano soprattutto nell'opera della creazione cosmica e della umana redenzione, onde nell'antichità queste due teofanie, cioè manifestazioni divine, della magnificenza divina come fornivano il tema essenziale dell'anafora eucaristica, quindi della celebrazione eucaristica, dettero altresì ispirazione al ciclo liturgico, tanto a quello domadario che a quello annuale. Quindi da una parte la creazione, dall'altra parte opera di Dio, della Santissima Trinità, dall'altra parte la redenzione del genere umano. Quindi questo è il nucleo, diciamo, iniziale dell'anno liturgico. Nell'antica liturgia italica a Roma, a Milano, per tacere delle altre chiese, il servizio religioso settimanale d'anno costituiva pertanto due cicli distinti, con caratteri assolutamente determinati. I giorni della settimana commemoravano l'esamero del creatore nella formazione dell'ordine, cioè i sei giorni della creazione. Quindi nella settimana, soprattutto, il ciclo settimanale liturgico ricordava la creazione. Invece il corso annuale ricordava l'opera della redenzione. Sant'Ambrogio, che festeggiamo oggi, a cui siamo particolarmente devoti qui a Milano, ha completato nella liturgia che egli compose, soprattutto per la Chiesa di Milano, con degli splendidi inni, questo exameron, cioè i sei giorni della creazione, in cui lui ogni giorno, questi libri ce li abbiamo ancora nel breviario in buona parte, ogni giorno racconta quella che è l'opera di Dio nel creare il mondo secondo i vari giorni della settimana. I misteri invece compiuti dal Salvatore lungo il cammino della redenzione vengono venerati mediante il ciclo festivo che dall'Avvento, per mezzo del Natale, della Quaresima, di Pasqua e delle 24 domeniche dopo Pentecoste, armonizzando stupendamente l'ordine logico con la successione cronologica dei fatti, abbraccia tutto l'anno. Il corso settimanale ha pertanto un carattere eminentemente trinitario, mentre quello annuale, a preferenza, è soterologico e escatologico. L'uno e l'altro però hanno determinatamente per oggetto Dio nelle sue manifestazioni di potenza e di amore. Quindi il culto settimanale è dedicato, diciamo, è consacrato più alla Santissima Trinità. Perché? Perché opera la Santissima Trinità è la creazione del mondo nei sei giorni. Il ciclo annuale, dall'Avvento alla fine dell'anno liturgico, passando per la Quaresima e la Pasqua, è soterologico, cioè la storia del Salvatore, quindi Cristo, l'opera della redenzione, e l'attesa escatologica del suo ritorno, e ritornerà alla fine del mondo a giudicare i morti. Su questo primo sfondo teologico si ingemmano sin dal secondo secolo alcune rare commemorazioni di martiri, le quali si distinguono dai comuni riti funerari adoperati per i semplici defunti, specialmente a motivo del loro carattere trionfale e festivo, cosicché mentre per gli altri morti si offriva il divino sacrificio in loro suffragio, per i martiri veniva invece celebrato in loro onore e di ringraziamento a Dio che aveva trionfato in essi e li aveva coronati. Per i defunti si pregava, per i martiri invece, come osservava Sant'Ambrogio, sarebbe stato quasi un far loro ingiuria se si fosse interceduto per loro, mentre proprio essi, che riuniti in cielo a capo dei martiri, Cristo, intercedono per i nostri popoli. Quindi chiaramente c'era già per i defunti il rito funerario, per i defunti comuni, per alcuni defunti illustri, che erano i martiri che avevano confessato la fede, si offriva la messa in loro onore, e chiaramente il loro onore non era offrire un suffragio per le loro anime, che sarebbe stato ingiurioso, perché appunto si ritenevano già come venerati, come santi, ma si chiedeva il loro aiuto e protezione. Quindi questi, diciamo, santi, e lo vedremo dopo, dice, il loro culto aveva soprattutto un carattere locale nel luogo dove erano stati martirizzati, quindi principalmente pensiamo soprattutto a Roma, e, oppure dove si mantenevano le loro reliquie. Il primo impulso per il culto verso i martiri, essendo derivata dalla liturgia funebre delle catacombe, non è meraviglia se nei primi secoli ne conservò parzialmente i carti. Qui intendiamo parlare esclusivamente del culto liturgico, il quale, a differenza della venerazione privata, da principio ebbe carattere locale, ristretto, cioè al cimitero dove trovavasi la tomba venerata del confessore della fede. Quindi soprattutto in quella catacomba, neanche tutta Roma, catacomba di San Callisto, altra catacomba in cui si tenevano le reliquie di quel santo, vi era la festa in suo onore, perché aveva inizialmente questo culto, capite bene, questo carattere cimiteriale, dedicato e limitato al cimitero in cui si tenevano le sue reliquie. La sua festa, il Die Natalis, di Natalis, quindi la morte, e la Chiesa infatti venera i martiri nel giorno della loro morte, ma non perché sono morti, ma perché sono entrati trionfanti in cielo, e quindi fin dall'antichità questo giorno della festa del martire, Dies Natalis, il giorno della nascita in cielo, capite? E quindi non ha questo aspetto di tristezza e di, come dire, di dolio funerario, ma invece di gioia, perché sono entrati in paradiso, e quindi la nascita al cielo, ecco per Dies Natalis. E quindi era determinato e localizzato attorno al suo sepolcro, e questa è la ragione per cui l'antico feriale filocaliano in genere non tiene conto dei martiri dei primi due secoli, neppure di quelli della persecuzione neroniana, neppure di Giustino e di Ignazio, perché la tradizione ecclesiastica non aveva conservato alcuna memoria delle loro tombe nelle case cimiteriali. All'istituzione del culto liturgico mancava, a dir così, il segno materiale attorno al quale esplicarsi. Questo autore, che era un segretario di Papa Damaso, quindi aveva recensito le principali, diciamo, feste dei martiri di Roma, e nei primi tre secoli era molto più difficile localizzare il luogo in cui erano stati martirizzati, e quindi per questo mancano in questa lista primitiva, diciamo, molti martiri dei primi secoli. Questo primitivo carattere locale, sarebbe anzi per dire sepolcrale delle solennità dei martiri, si rileva facilmente dagli antichi feriali, dove ciascuna deposizio o natale reca regolarmente l'indicazione del luogo ove doveva adunarsi la stazione. Cioè la stazione erano, e questo c'è ancora se voi guardate il vostro messale, soprattutto in avvento, in quaresima, nelle feste principali dell'anno, c'è tutto stazione a San Pietro, stazione a Santa Maria Maggiore, stazione a Santa Prudenziana, per dire. Perché vuol dire che in quel giorno il clero, i fedeli, sapevano che l'ufficio liturgico si sarebbe celebrato in quella chiesa, dedicata a quel martire, a quel santo, perché magari lì vi erano le memorie, le reliquie del santo. Ecco quindi Roma, per esempio Romen Callisti, Xisti Episcope, oppure Via Ostiensi, Settima Ballistaria, Ciriaci, Large, Smaragdi, eccetera. Fuori del cimitero, nei titoli urbani, per esempio, la festa non aveva quasi motivo, tanto che mentre i devoti affollavansi fuori del pomerium, cioè fuori dalle mura di Roma, a prendere parte alla solennità cimiteriale, il clero, detto al servizio delle chiese titolari, continuava nell'urbe la celebrazione dei divini uffici, giusto il consueto ciclo domadario. Quindi ognuno nella sua chiesa faceva, diciamo, manteneva il rito, diciamo, universale, mentre era soprattutto in quel luogo dove c'era la memoria del martire che si faceva la chiesa stazionale. Fu solo in seguito, verso il secolo VIII, quando cioè anche nelle chiese dell'urbe cominciarono a moltiplicarsi gli altari con le reliquie dei santi, che l'antico principio di localizzare il culto liturgico dei martiri nei suoi santuari sepolcrali ricevette una più larga interpretazione, sicché dappertutto dove c'era un altare con le reliquie di alcun santo, generalmente dei semplici veli inizialmente applicati al loro originario sepolcro, se ne celebrava la deposizio. Era però sempre necessario l'altare, qualche altra memoria del santo, perché la festa avesse almeno per una certa fictio iuris un carattere sepolcrale e quindi di indole locale. Quindi dopo si cominciano magari a mettere dei veli sulle tombe dei martiri, portarli nelle varie chiese, mettere le reliquie o frammenti di reliquie negli altari, e quindi questo faceva sì che in quell'altare dove si conservavano reliquie o parti del corpo del martire, anche lì si faceva il culto del martire, quindi cominciava a estendersi dal luogo fisico del martirio, del suo sepolcro, ad altre chiese in tutta Roma e anche in tutta la cristianità. E quindi si perde, diciamo, quell'indole che è locale, sepolcrale, e che questo si espande. L'ordo romano di Montpellier è l'eco dell'antica disciplina della sede apostolica, quando alla messa papale, poco prima della comunione, pone in bocca all'arcidiacono quest'intimo: Illa fervi veniente natalis et ilius santis ive martiris ive confessorum et in illo loco, eccetera. Quindi indica il luogo e la feria in quel giorno in cui quel martire o quel confessore ha versato il suo sangue. Più tardi, Gregorio III, siamo nel 731, eresse a San Pietro una cappella a cui volle che i monaci celebrassero quotidianamente un ufficio supplementare in onore dei santi, quorum natalizia fuerunt, i quali, cadute ormai in abbandono di catacombe, correvano per dire il pericolo di andare dimenticati. Quindi, diciamo, la Chiesa riceve la pace, si espande, ormai non c'è più quel culto, diciamo, sotterraneo nelle catacombe, i cristiani hanno meno l'abitudine di andare nelle catacombe, che cadono quasi in abbandono per alcuni motivi e secoli, ma per non dimenticare questa memoria dei santi delle catacombe, ecco che delle grandi basiliche come San Pietro, per esempio, veniva il Papa e dice: ogni giorno Natale di quel santo ci sarà una cappella dove viene celebrato il suo culto, affinché non vada perduto. Adriano I fu quello che rispose Passione Santorum per gesta ipsorum musque d'Adriani tempo e tantucodo ibi legevantolo ubi ecclesi ipsius santi vel titulus erat ipse vero a tempore suo renuere iussi tutti in ecclesia santi petri leggenda sesse conspirite. Quindi Adriano I stabilisce che le loro passioni, le loro gesta siano lette nella chiesa del titolo dove erano stati martirizzati, ma anche sempre in San Pietro, in quella cappella di cui avevamo parlato prima. Era questo un allargamento della legge ad una specie di privilegio accordato all'oratorio vaticano dedicato da Gregorio III ad onore del Salvatore, della Vergine, degli Apostoli, dei Martiri, dei Confessori, di tutti i giusti. Le altre chiese se ne giovarono in seguito, ma molto sobriamente, cosicché il calendario vaticano del secolo XII è ancora un calendario essenzialmente romano e di indole locale. In esso appariscono quasi esclusivamente le feste dei santi romani che a cagione della loro chiesa abbiamo contratto a Roma un quasi domicilio. Quindi magari altri santi della cristianità di cui si erano portati i famosi veli o reliquie a Roma acquisiscono in qualche modo una cittadinanza romana e da lì poi in tutta la chiesa, perché si celebrava il loro titolo, la loro festa anche in Roma. Sarebbe troppo lungo far qui la storia generale del calendario della Chiesa romana. Per lo scopo del nostro lavoro basterà di presentare allo studioso, per mezzo delle tavole seguenti, quasi un quadro sinottico della formazione e dello sviluppo del calendario di Roma, fino ai giorni in cui, in grazia soprattutto degli ordini mendicanti, nel secolo XIII, esso si trasformò in feriale della Chiesa universale. Quindi altro passaggio molto importante nella formazione della liturgia, della storia della Chiesa, sono gli ordini mendicanti. Medioevo, XIII secolo, San Francesco, San Domenico, altri ordini mendicanti, cosa fanno? Vanno a predicare in tutto l'orbo cattolico, adottando principalmente, pensiamo soprattutto ai francescani e ai domenicani, la liturgia romana, e quindi portano e diffondono soprattutto la liturgia romana in tutta la cristianità, lasciando evidentemente quelle prerogative e quelle variazioni nelle varie chiese che già veneravano magari i loro santi. Quindi possiamo pensare, non so, chiesa di Vienne in Francia, dove c'è un celebre atta martirum, la chiesa di Parigi e tante altre nella cristianità. Però ecco che gli ordini mendicanti aiutano la diffusione del, diciamo, del calendario romano. E qui l'autore fa, diciamo, un interessante quadro sinottico di tutto l'anno, mese per mese, in quattro colonne, in cui mostra la formazione dell'anno liturgico, e mette dapprima le epigrafi cimiteriali, non di rado, alle note cronologiche delle epigrafi, quindi le lapidi dei cimiteri, si aggiunge la menzione del santo nel cui natale il defunto discese dalla tomba. Talora anche ci sono i graffiti dei pellegrini sulle pareti delle catacombe che danno notizie geografiche assai preziose. Quindi ci sono le epigrafi, queste sono le cose più antiche in qualche modo, perché sono quel culto cimiteriale di cui dicevamo prima. Abbiamo poi quel feriale filocalliano, che cos'è? Il più antico calendario romano che abbiamo, è quello contenuto nell'almanacco di Furio Dioniso Filocalo, il calligrafo, cioè il segretario di Papa Damaso. Esso comprende due liste, una con le decorazioni episcoporum, l'altra con i natalizia martirum, le quali ambedue dovettero essere redatte verso il 336, ma non ricevettero forma definitiva che nel 354, quando vi fu aggiunta la morte di Papa Giulio I, morto nel 352. Quindi questo, diciamo, segretario del Papa, Papa Damaso, fa una lista doppia: da una parte i confessori, i vescovi, quindi i padri, diciamo, della Chiesa, dall'altra i martiri, e li mette in lista per ogni giorno dell'anno. Poi abbiamo i famosi sacramentali. I sacramentali erano i progenitori dei nostri messali, servivano al clero per celebrare cerimonie e quindi sono denominati secondo i grandi personaggi, e soprattutto i papi, che li hanno fatti, promulgati o completati. E abbiamo il Leoniano, sacramentario Leoniano, Gelasiano, quindi San Leone I, San Gelasio, e Gregoriano, San Gregorio Magno. Già conosciamo il valore di questi nomi dati ai tre sacramentari romani fino allora conosciuti. E quindi vengono disegnati poi con una lettera. E poi abbiamo il calendario di San Pietro, è quello che trovasi nel celebre antifonario del secolo XII della Basilica Vaticana. Esso è illustrato dal Battiforte nella sua storia del breviario romano. Ecco quindi, qui l'autore, vedete, fa quindi questa lista in cui mette nella prima colonna l'epigrafe dei cimiteri, nella seconda colonna divisa in due questo segretario Filocalo di Papa Damaso, con i martiri da una parte e i confessori dall'altra. Poi va ai sacramentali, Leoniano, Gelasiano, Gregoriano, e poi il calendario vaticano del XII secolo, in cui praticamente abbiamo la maggior parte delle feste liturgiche che noi conosciamo, e questo lo fa, diciamo, tutti i 12 mesi dell'anno, in cui c'è tutto il calendario, si può confrontare, quindi dall'inizio vediamo le prime feste più antiche e poi le altre. Quindi questo è interessante. Rimettendo quindi l'analisi delle varie feste, continua Monsignor Schuster, indicate da questi feriali al commento del messale, dobbiamo tuttavia sin d'ora rilevarne i caratteri generali. L'indole loro anzitutto è locale. Sino al secolo XII il calendario di Roma non recensisce regolarmente che santi romani o per martirio o, come abbiamo detto, per quasi domicilio, nel senso spiegato più sopra. E siccome da principio non si erigevano chiese ai martiri che allo scopo di depositarli qualche loro reliquia, rimane sempre salvo l'antico canone che non si celebravano feste di santi a deposizione di Natale se non presso la loro tomba. Fu solo dopo il secolo XIII che il feriale di Roma, trasportato un po' dappertutto per opera specialmente degli ordini mendicanti, che non avevano sede di diocesi fissa, è diventato il calendario del mondo latino ed ha dovuto quindi rivestirsi di un certo tal quale aspetto internazionale che gli ha tolto il primitivo carattere. Quindi sono inserite anche altre feste di altri santi della cristianità. Pensiamo per esempio a un San Martino di Tours, si pensa che appunto uno dei primi uffici di un confessore non martire è quello di San Martino di Tours, che poi viene esteso a tutti gli altri confessori come lui. Pensiamo ad esempio a Sant'Ambrogio o ieri l'altro giorno San Nicola di Bari, eccetera. Le attuali divisioni del messale del breviario col proprio de tempo e proprio dei santi datano dagli ultimi tempi del Medioevo. Negli antichi calendari le solennità dei santi a data fissa trovavasi quindi frammischiati in mezzo agli uffici a data mobile nel corso dell'anno, nella quale deposizione ce ne rimane ancora un esempio tipico, la quasi posizione, nello strascico di feste che segue il Natale. L'ordinamento e le suddivisioni dell'anno liturgico si ispirano parimenti a questa medesima unità o fusione tra l'elemento santorale e l'ufficiatore donataria dell'anno. Quindi vedete, non so se avete presente nel messale romano come lo conosciamo adesso, per esempio da Natale all'Epifania, nel ciclo temporale, che quindi dovrebbe riguardare le feste del Signore, ci sono tutte le feste di alcuni santi, il 26, Santo Stefano, il 27, San Giovanni, il 28, i Santi Innocenti. E come mai sono lì nel temporale, dovrebbero essere nel santorale con i santi, invece sono lì dopo il Natale, proprio a ricordarci questa antichità della liturgia romana che metteva insieme questo santorale, diciamo, e il ciclo temporale dei misteri di Cristo, e quindi quella, come dire, una reliquia antica di quello che era il messale romano dei primi tempi. Poi dopo, appunto, data l'organizzazione, ciclo temporale, ciclo dei santi, con, diciamo, una mentalità più moderna, forse più pratica, però forse meno antica, in questo modo, capite, questo ci dà l'idea di come funzionavano le cose. Quindi abbiamo Natale con lo strascico delle sue feste natalizie fino al terzo giorno dopo la Teofania, ne abbiamo le 8 settimane dopo la Teofania, cioè dopo il Natale, poi abbiamo le 5 settimane di Quaresima, la 15ª di Passione e la Pasqua, poi col prolungamento festivo di 50 giorni e il 40° giorno si festeggia l'ascensione del Signore, ma senza vigilia. Perché? Perché non permetteva la vigilia il carattere festivo del tempo pasquale, e neanche l'ottava, perché tutta la cinquantina dopo Pasqua costituisce un unico ciclo solenne. Poi abbiamo la Pentecoste, le domeniche dopo la Pentecoste, prima del Natale degli Apostoli, San Pietro e Paolo, e poi abbiamo le domeniche dopo il Natale degli Apostoli, Pietro e Paolo, che sono generalmente 7, quindi tutte queste sono poi quelle 24 domeniche dopo la Pentecoste, che poi sono variabili secondo gli anni, a seconda del calendario. Quindi generalmente tra la Pentecoste e l'Avvento intercedevano nel sacramentario solo una ventina di domeniche, quelle che mancavano si toglievano ad imprestito, come si fa anche adesso, dal ciclo domenicale dopo l'Epifania. Data l'indole del calendario moderno preposto al messale romano, esso non ha più alcun carattere locale, quindi non si può esigere che in una teoria rappresentativa di santi della Chiesa universale si tengano in maggior conto le tradizioni geografiche di Roma. Perciò alcune feste che comparivano nei più antichi fasti liturgici della Chiesa romana, quali i martiri Calocero e Partenio, per esempio, Santa Sotere, i Santi Papi e Mauro, Santa Priscilla, eccetera, sono scomparsi dal calendario del messale romano, senza lasciar traccia di sé, per far posto invece ad altre solennità più recenti, ma di importanza geografica più generale. Quindi si è poi cercato di fare un'opera più universale per tutta la Chiesa, che andasse in comune per tutti, magari sono persi qualche santo locale più antichi. Però, tenete conto di una cosa, i santi più antichi sono quelli che troviamo in fondo, liberati più anticamente, quelli che troviamo nel canone. Nel canone c'è il Comunicantes e quell'altra preghiera Nobis Quoque, del canone romano, in cui vi sono inseriti alcuni santi, e questi sono chiaramente più antichi e magari oggi per noi secondari, alcuni di essi, esclusi evidentemente gli apostoli, ma che erano lì proprio a testimonianza di quell'antichità del canone romano come lo celebriamo ancora ad oggi. E quindi era poi questo profondo rispetto anche delle preghiere così antiche del canone romano, che non si usava a cambiare niente, quindi non è che ognuno a suo gradimento ci mettesse i santi che preferiva, quelli erano e quelli sono rimasti. E tanto è vero che il primo che ha cercato di mettere mano a questa lista di santi, voi sapete, Giovanni XXIII, che ha voluto metterci San Giuseppe, benissimo San Giuseppe, però lì non aveva posto, non era il suo posto, perché erano solo santi martiri. E quindi San Giuseppe, padre putativo di Gesù, grande santo forse del Nuovo, dell'Antico Testamento, però non aveva posto lì perché non era un santo martire. Quindi ecco che Giovanni XXIII, facendo quella piccolissima riforma, introduce il principio che si può cambiare tutto nella messa, e quindi poi lo sfascio che arriva dopo con la messa nuova. Quindi bastava mettere un piede di porco lì dentro e si faceva saltare tutto. Il principio poi evidentemente per i modernisti era quello. Non si può semplicemente dire che il proprium de tempore dal secolo VI in qua abbia preso un grande sviluppo, però qualche festa vi è stata pure aggiunta, come per esempio la Santissima Trinità, il Corpus Domini. Sapete che l'ufficio del Corpus Domini è composto, la Fête Dieu, è composto da San Tommaso d'Aquino, molto bello, bellissimo. Il Cuore Sacratissimo di Gesù, ancora più recente, dopo le rivelazioni a Santa Margherita Maria da Cocchio, per non dire delle numerose ottave, oggi rinfarcite del calendario romano, laddove in origine l'ottava, in ossequio alla pura tradizione israelitica, era una speciale caratteristica della solennità pasquale. Quindi poi dopo, chiaro, nel controriforma e post-riforma si cerca di armonizzare il calendario liturgico secondo il grado delle feste, però quella festa è prima classe, eccetera, quindi deve avere l'ottava come quell'altra, e quindi si cominciano a moltiplicare a mettere l'ottava. Mentre anticamente erano soltanto la festa di Pasqua, della Pentecoste, le feste più importanti di origine, possiamo quasi dire, israelitica, che anche gli ebrei festeggiavano in un altro senso, evidentemente la Pasqua e la Pentecoste, che avevano l'ottava. E poi dopo si aggiungono anche l'ottava di Natale, ovviamente parlare, recente, per dare la stessa, diciamo, armonia e dignità alla festa di Natale e altre feste liturgiche di prima classe, gli si aggiunge l'ottava, però è qualcosa ormai di molto posteriore. Il santorale del Messale Romano si presta a numerose osservazioni che però rimanderemo comodamente al commento del testo del sacramentario. Però facciamo soltanto osservare che alcune feste ricorrenti del calendario, invece del riordino abituale del primartire, ricordano il giorno della dedicazione del suo santuario urbano, come il caso dei santi apostoli Filippo e Giacomo. Vabbè. Per esempio oggi, voi sapete, Sant'Ambrogio è la consacrazione episcopale di Sant'Ambrogio, quindi festa principale di Sant'Ambrogio, la sua consacrazione episcopale, che è morto lui mi pare in aprile, e essendo quasi sempre in quaresima, ecco che si cercava un altro giorno da solennizzare in suo onore, perché durante la quaresima non si poteva fare, perché prevaleva, diciamo, il culto temporale in preparazione alla festa di Pasqua, e quindi questo impediva la sua celebrazione. Allora ecco che si cercava un'altra data, e per Sant'Ambrogio era principalmente, ecco, la sua consacrazione episcopale. Vabbè, questo diciamo per la formazione del culto dell'anno liturgico. Ecco, detto questo, vediamo i caratteri dell'Avvento sempre con Schuster e con Don Granger. Allora, Avvento, parlando della prima domenica d'Avvento, rapidamente cosa dice Schuster? Diversamente dagli antichi sacramentari che cominciavano l'anno della solennità natalizia, l'odierno messale romano inizia oggi, cioè la prima domenica d'Avvento, il ciclo liturgico. La ragione sì è che l'incarnazione del Verbo di Dio è il vero punto centrale, la colonna miliaria, che segna le miglia, che divide il lungo corso dei secoli dell'umanità, la quale, nei disegni della Divina Provvidenza, o prepara quella pienezza dei tempi che prelude all'avventurato anno di redenzione, o dalla culla di Betlehem indirizza i suoi passi verso la valle di Giosafat, dove il bimbo del presepio attende a giudizio tutta l'eredità di Adamo, riscattata col suo sangue prezioso. L'ordine dell'odierno messale è più logico e corrisponde meglio a questo nobile concetto della storia, che fa dell'incarnazione il vero punto centrale del dramma dell'universo. Ma gli antichi, che facevano cominciare il loro sacramentario una festa di Natale, seguivano in questo la primitiva tradizione liturgica, la quale sino al IV secolo non conosceva ancora un periodo di 4-6 domeniche di preparazione a questa massima tale solennità. Quindi dice Cardinal Schuster, certamente il ciclo di Natale, quindi l'incarnazione del Verbo Divino, è una delle cose principali, ovviamente più importanti dell'anno liturgico, e quindi la venuta, tutto l'anno liturgico si racchiude nella venuta di Cristo nel Natale e nel suo ritorno alla fine del mondo per giudicare i vivi morti nella valle di Giosafat. Infatti l'ultima domenica dopo la Pentecoste, 24esima, abbiamo il Vangelo del giudizio universale a ricordarci, quindi Cristo viene per salvarci e quindi alla fine lui giudicherà quelli che ha salvato, quelli che sono salvati e quelli che non hanno voluto salvarsi grazie al suo sangue che lui ha versato per tutti noi. Fu verso la metà del V secolo quando, per contraccolpo delle eresie cristologiche di Nestorio, la commemorazione natalizia del Salvatore salì a grande celebrità, che a Ravenna, nelle Gallie e nella Spagna cominciò ad apparire nella liturgia un ciclo speciale di preparazione al Natale. Quindi, come sempre, le eresie fanno progredire il dogma, no? Quindi Nestorio dice Cristo non è vero uomo, allora si comincia a venerare particolarmente la sua natività in alcune chiese, Ravenna, in Gallia, e quindi un particolare accento su questo ciclo, che già c'era prima, che però assume una valenza e una preparazione particolare che prima non c'è ancora. La polemica contro Nestorio di Eutiche e i grandi concili di Efeso e di Calcedonia, dove fu solamente proclamato il dogma delle due nature, Cristo è vero uomo, Cristo è vero Dio, e nell'unica persona del Signore Gesù, e dove per conseguenza furono esaltate le glorie e le prerogative della Teotokos, della Madre di Dio, diedero un vigoroso impulso alla pietà cattolica verso il mistero dell'incarnazione, che ritrovò in San Leone Magno e in San Pier Crisologo, che abbiamo celebrato ieri, i predicatori più efficaci ed entusiasti di quel mistero di redenzione. Il sacramentario leoniano, essendo utile in principio, manca la prima parte, quindi quello che è arrivato a noi, diciamo, quello che c'è rimasto, non può attestarci nulla circa le prime origini dell'avvento liturgico a Roma. Quando il leoniano è il più antico, no? Si riferisce a Leone, a San Leone Magno, è quello che ha fermato Attila sul Rubicone. E quindi, mancandoci, non essendoci pervenuta la prima parte di questo sacramentale, non sappiamo, o con difficoltà, riusciamo a sapere com'era la liturgia dell'Avvento a Roma a quell'epoca. Ma è probabile che il rito della metropoli pontificia, anche in questo punto, fosse sostanzialmente identico a quello di Napoli, delle suffraganee a Ravenna, ove il crisologo, seppure non rispetta la paternità delle collette dell'avvento del famoso rotolo ravennate, in quattro diverse occasioni pronunziò al popolo delle splendide omelie in preparazione alla festa del Natale. Quindi questo fa pensare che ci fossero già le quattro domeniche di avvento. Da molti secoli la Chiesa romana consacra alla celebrazione dell'Avvento quattro settimane. È vero che i sacramentari gelasiano e gregoriano, insieme a parecchi altri antichi lezionari, ne numerano cinque, ma le liste lezionali di Capo di Napoli e l'uso dei nestoriani, che conoscono solo quattro settimane d'Avvento, depongono in favore dell'antichità della pura tradizione romana anche su questo punto. Ne sarebbero quattro a Roma. A differenza della Quaresima, in cui predomina il concetto di penitenza e di lutto per il decidio che va ormai consumandosi in Gerusalemme, lo spirito della Sacra Liturgia durante l'Avvento, al lieto annunzio della vicina liberazione, Evangelizo Vobis Gaudium Magnum Coderit Omni Popolo, è quello di un santo entusiasmo, di una tenera riconoscenza e di un intenso desiderio della venuta del Verbo di Dio in tutti i cuori dei figli di Adamo. Il nostro cuore, al pari di quello di Abramo, il quale esultava, dice Cristo, un videre di me un vidi di Gavisus est, voi sapete quel passaggio del Vangelo in cui Gesù parla di Abramo, dice: Abramo desiderò vedere i miei giorni, li vide in visione ed esultò. E dice quindi il vescovo Schuster, dice: questo deve essere lo spirito del Natale, dell'Avvento per i cristiani, l'esultazione nel vedere la venuta di Cristo e i benefici che la sua redenzione ha portato al mondo. Deve essere quindi compreso questo santo entusiasmo per il trionfo definitivo dell'umanità, la quale per mezzo dell'unione ipostatica del Cristo viene sublimata fino al trono della divinità. I canti della Messa, i responsori, le antifone del divino ufficio sono perciò tutti ingemmati di alleluia. Sembra che la natura intera, come la descrive pure l'Apostolo nell'attesa della finale parusia, cioè il ritorno di Cristo, e spettazio in creatura e rivelazione figliorum Dei expecta, si senta come esaltata dall'incarnazione del Verbo di Dio, il quale, dopo tanti secoli d'attesa, viene finalmente su questa terra a dare l'ultima perfezione al capolavoro delle sue mani, instaurare omnia in Cristo, che anche voi sapete il motto di San Pio X. La Sacra Liturgia, durante questo tempo dell'Avvento, raccoglie dalle scritture le espressioni più vigorose, meglio atte ad esprimere l'intenso desiderio e la gioia con la quale i santi patriarchi, i profeti, i giusti di tutto l'Antico Testamento hanno affrettato con i loro voti la discesa del Figlio di Dio. Noi non possiamo far di meglio che associarci ai loro più sentimenti, pregando il Verbo umanato che si degni di nascere in tutti i cuori nostri, estendendo altresì il suo regno anche su tante regioni e popoli e individui dove il suo santo nome non è stato ancora annunziato, e ove gli abitanti dormono tuttavia ancora nelle tenebre e ombre di morte. La prima domenica d'Avvento, la stazione, quindi dove il clero si riuniva, è la Basilica Liberiana, Santa Maria Maggiore, no? Dove fin dai tempi di Sisto III si venerava una riproduzione romana del santuario della Natività di Betlemme, dove si conserva la culla di Gesù, la mangiatoia, no? Sembra quasi che voglia additare ai fedeli lo scopo, il vero termine di questo periodo di preparazione, di preghiera. È là che ci attende il presepe Domini, la mangiatoia, la culla del Verbo incarnato, la quale, mentre dimostra la verità della sua natura umana, è veramente uomo perché è veramente nato dalla culla di Betlemme, e insieme il trono, la cattedra, dove egli ci tiene le sue prime lezioni evangeliche di ubbidienza, la parola del Padre, povertà, separandosi dalle cose del mondo, mortificazione dei sensi, condannando la superbia, la sensualità e il fallace fasto del mondo. Nell'Ordo Romanus di Cencio Camerario si attesta che nel secolo XII il Papa, nella prima domenica d'Avvento, era solito recarsi a celebrare la messa stazionale a Santa Maria Maggiore. È probabile che tale uso risalga sino ai tempi di San Gregorio Magno, quindi il sacramentale gregoriano. Il grande riordinatore della liturgia stazionale, tanto più che parecchi antichi manoscritti delle sue opere contengono la notizia che l'odierna omelia sul Vangelo, che legge il Signore Breviario, fu pronunciata appunto a Santa Maria Maggiore, quella di omelia che si legge nel Breviario romano nella liturgia della prima domenica di Avvento. Ecco, per vedere allora invece l'Avvento, lo spirito, la storia dell'Avvento, ancora completiamo con quanto dice il padre Don Guéranger, quindi l'abate di Solenne. Si dice, si dà nella Chiesa latina nome di Avvento al tempo destinato dalla Chiesa a preparare i fedeli alla celebrazione della festa di Natale, anniversario della nascita di Cristo Gesù. Il mistero di questo grande giorno meritava certamente, senza dubbio, l'onore di un preludio di preghiera e di penitenza, e quindi sarebbe impossibile disegnare in una maniera certa l'istituzione prima di questo tempo di preparazione, che ha ricevuto soltanto più tardi il nome di Avvento, ma secondo lui esisterebbe già molto anticamente. Sembra tuttavia che questa osservanza sarebbe cominciata da prima in Occidente, poiché è indubitabile che l'Avvento non ha potuto essere istituito che come preparazione alla festa di Natale, che dopo che questa festa è stata definitivamente fissata al 25 dicembre, ciò che ha luogo in Oriente, che verso la fine del IV secolo, mentre è certo che la Chiesa di Roma la celebrava da tempi molto più antichi. Voi sapete che in Oriente, Costantinopoli, eccetera, la festa dell'Epifania era più importante del Natale, anzi quasi la Chiesa orientale non conosceva la festa del Natale e quindi festeggiava Natale nell'Epifania, mentre la Chiesa romana da tempi più antichi aveva fissato la festa del Natale al 25 dicembre. E chiaramente l'Avvento non può essere determinato finché non c'è la festa del Natale che è fissata. E quindi in Oriente non si conosceva la festa di Natale, quindi non si conosceva l'Avvento, verrà portato poi da Roma. E l'Avvento deve essere considerato da due punti di vista differenti, come un tempo di preparazione propriamente detto alla nascita del Salvatore, con degli esercizi di penitenza, o come un corpo di uffici ecclesiastici organizzato nello stesso senso. Noi troviamo già nel V secolo l'uso di fare delle esortazioni al popolo per disporre alla festa del Natale, abbiamo tutte le omelie, l'omelitica dei vari padri della Chiesa, San Gregorio, San Lorenzo, San Massimo di Torino, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, Cesareo di Darm, eccetera. Tutti questi santi ci hanno lasciato memoria di omelie pronunciate nella preparazione natale dell'Avvento, quindi vuol dire che questa istituzione la conosceva già. Quindi vedete, certamente istituzione molto antica. Caratteri dell'Avvento, quali sono soprattutto nella liturgia, e poi finiamo. Notiamo da prima il numero dei giorni di Avvento. La quarantena era la prima forma che abbia adottato la Chiesa per questo periodo. E questa forma è stata, per esempio, nel rito ambrosiano. Il rito ambrosiano, 6 domeniche, e ci dà il tempo di 40 giorni, e questo anche presso gli orientali. Se più tardi la Chiesa romana e quelle che la seguirono l'hanno abbandonata, il quaternario è espresso pur sempre dalle 4 settimane che sono state sostituite in 40 giorni. quindi Chiesa Ambrosiana, per esempio, 40 giorni con le 6 domeniche, Chiesa Romana, i 40 giorni espressi nelle 4 settimane d'Avvento. La nuova nascita del Redentore ha luogo dopo 4 settimane, come la prima nascita di Cristo ha luogo dopo 4.000 anni di attesa nell'Antico Testamento, e quindi secondo il conteggio dell'ebraico della Vulgata. Durante l'Avvento, come in Quaresima, ecco il carattere di questo periodo, sono sospese le nozze, la solennità delle nozze, affinché le gioie umane non vengano a distrarre i cristiani dai pensieri gravi che devono ispirare l'attesa del sommo giudice, dell'amico dello sposo. Gli occhi del popolo sono avvertiti dalla tristezza che preoccupa il cuore della Santa Chiesa, dal colore di doglio che copre i paramenti, quindi il viola che viene usato regolarmente nel ciclo temporale al di fuori delle feste dei Santi. E quindi vi è questo significato delle opere della penitenza per la quale, tramite le quali ci si prepara alla seconda venuta di Cristo nelle anime con la grazia, e si fa penitenza anche pensando alla finale venuta di Cristo nel mondo, quando verrà a giudicare i vivi e i morti. Questo colore viola è anche lì per esprimere che cosa? La desolazione della vedova che aspetta l'esposo che tarda ad arrivare, cioè la vedova, la Chiesa che aspetta il suo sposo Cristo che deve venire, e quindi è come nel doglio, nell'impazienza di questa venuta. Essa è la geme sulla montagna come la tortorella, finché non sentirà la voce: vieni dal Libano, sposa mia, vieni per essere coronata, tu hai ferito il mio cuore. Quindi quelle parole della scrittura applicate alla sposa del Cantico dei Cantici, alla Chiesa. Durante l'Avvento viene sospesa, salvo che la festa dei Santi, l'uso del cantico angelico, il Gloria in Excelsis. In effetti questo canto meraviglioso si farà intendere soltanto la notte di Natale a Betlemme, cantato dagli angeli alla culla di Gesù. Così pure, alla fine del sacrificio, la voce del diacono non si fa più intendere con le parole «ite missa est», che è rimpiazzato dall'esclamazione ordinaria «benedicamus Domino», come se la Chiesa avesse timore di interrompere le preghiere del popolo, che invece devono prolungarsi fino al giorno dell'attesa. Nell'ufficio, diciamo, del breviario, la Santa Chiesa toglie anche il Te Deum Laudamus come un atto di umiltà, in attesa dei benefici sommi che Dio ci ha portato, e questo potrà essere, come dire, ripronunciato soltanto nel mezzo della notte di Natale per l'ufficio liturgico del natalizio. Durante l'ufficio feriale del breviario, a ogni ora l'ufficio della Chiesa prevede delle preghiere particolari che devono essere fatte in ginocchio, in coro, per invocare la venuta di Cristo. In questo qui c'è l'uso dell'Avvento, che è del tutto identico a quello della Quaresima. Ci sono famose preces nel breviario, alcune orazioni più lunghe e che sono penitenziali, che vengono pronunciate tanto in Quaresima quanto in Avvento, quindi è un'uniformità. Vi è tuttavia un tratto speciale che distingue questi due tempi, l'Avvento e la Quaresima, è il fatto che in Avvento rimane il canto di allegria, il famoso Alleluia, che non è sospeso durante l'Avvento, durante le domeniche soprattutto, ma è sospeso soltanto durante la feria. Le feste di Avvento, quando si riprende la messa la domenica, non si dice l'Alleluia, però la domenica c'è sempre l'Alleluia. Alle messe, nell'ufficio delle 4 domeniche, si continua a cantarlo, forma un contrasto col colore triste dei paramenti. Allo stesso modo, vi è solo un'eccezione a tutto questo, è la terza domenica d'Avvento, quella che verrà, dove l'organo ritrova la melodia, e dove la triste colore violetto può essere rimpiazzato dal colore rosa, e questo ricordo delle gioie passate che si ritrova nelle tristezze della Chiesa dice molto come il popolo antico implorava e attendeva la venuta del Messio e poteva così pagare il grande debito che l'umanità aveva contratto verso la giustizia e la clemenza di Dio. E questo non le faceva però dimenticare che l'Emanuele è già venuto per lei, e quindi questo pensiero della venuta di Cristo la riempie di gioia e la fa quindi cantare con letizia. Ecco perché l'Alleluia si mischia ai sospiri della Chiesa, perché la sua impronta e tutte le gioie, tutte le tristezze insieme, però la gioia rimane e sovrabbonda sopra il dolore, quindi passa sopra il dolore. E questa notte sacra di attesa non potrebbe essere più radiosa e brillante del giorno. Ecco, quindi questi sono i caratteri dell'Avvento. Come praticarlo, dice Don Guéranger, vogliamo dire che l'Avvento è un tempo di esercizi soprattutto della via purgativa, e questo è significato soprattutto della predicazione, dalle parole di San Giovanni Battista, che la Chiesa ci ripete molte volte in questo tempo: preparate la via al Signore. Che ciascuno quindi lavori seriamente a appiattire i sentieri dai quali Gesù entrerà nella nostra anima. Che i giusti seguano la dottrina dell'Apostolo, dimenticano ciò che hanno fatto nel passato e lavorino su una nuova base. Che i peccatori si affrettino a rompere i legami che li trattengono, di spezzare le abitudini che li rendono prigionieri, che indeboliscono la carne e comincino il duro lavoro di sottomettere la carne allo spirito. Che preghino soprattutto con la Chiesa, e quando il Salvatore verrà potranno sperare che non passerà più lontano del soglio della loro casa, ma che entrerà in loro, perché ha detto, parlando a tutti, ecco che io sono la porta e che busso, se qualcuno intende la mia voce e mi apre, io entrerò da lui. Quindi ecco, questo nella pratica, dice Don Guéranger, ma deve essere un po' lo sforzo che dobbiamo fare nella pratica dell'Avvento. Ecco, quindi mi fermo qui.